Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a Pagina 3, la nostra consueta rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è venerdì 19 dicembre, sono le 9, 2 minuti e 54 secondi. Allora, noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa provando a guardare verso il futuro. Ci picchia, che impegno, lo facciamo partendo da Internazionale, che tutte le settimane esce il venerdì e che, come ripetiamo sempre, pubblica una selezione degli articoli usciti sulla stampa estera che la redazione di Internazionale ha ritenuto più interessanti. Ora, l'articolo di copertina di oggi dedicato alla vecchiaia. Vivere 100 anni, la vita media si allunga e la società cambia in modo sorprendente. Ed è un articolo uscito sul The Atlantic a firma di Greg Easterbrook ed è un testo molto interessante per tantissimi aspetti, ovviamente, per aspetti filosofici, per aspetti anche narrativi, semplicemente di immaginazione, come possiamo immaginarci una società popolata sempre più da vecchi. E poi un articolo illustrato meravigliosamente, delle foto fantastiche di due fotografe scandinave, Rita Ikonen e Caroline Hjort. Sono meravigliosi, ritraggono dei vecchi con piante, arbusti, rami, fieno nella testa, sulla testa come copricapo. Quindi c'è proprio questa idea di fondere la vecchiaia con la natura, ecco, questa idea di fusione totale tra l'uomo e la natura, che è davvero uno degli elementi dialettici e filosofici presenti in questo reportage di Greg Easterbrook. Se la società diventa sempre più vecchia, popolata, la società umana popolata da esseri viventi sempre più vecchi, beh, questo andare verso la vecchiaia è, come dire, un atto estremamente contro natura. Non esiste nel mondo animale una tale propensione, una tale tendenza all'invecchiamento. Allora, se l'uomo è l'animale che compie atti contro natura come sua stessa natura, fra l'altro era una meravigliosa affermazione fatta da Ungaretti, intervistato da Pasolini in Comizi d'amore, quando poi Pasolini chiese al poeta Ungaretti una sua opinione sull'omosessualità. Ungaretti fece proprio questo discorso magnifico, muovendo le sue mani di vecchio: l'essere umano è l'uomo, è l'essere vivente che per sua natura compie atti contro natura. Ecco, questo è il paradosso meraviglioso. Ma insomma, queste sono solo cornici interpretative di suggestioni per poter leggere questo reportage di Greg Easterbrook, che possiamo leggere per l'appunto oggi su Internazionale. A un certo punto l'articolo, siamo ancora proprio all'inizio, ci racconta di un luogo di ricerca, di un laboratorio scientifico. Su un verde pendio della contea di Marin in California c'è il Buck Institute, il primo centro di ricerca indipendente dedicato all'allungamento della vita umana. Dal 1999 i ricercatori studiano come far vivere gli organismi molto di più e in condizioni di salute migliori. Hanno già prolungato di 5 volte la durata della vita dei vermi usati nei laboratori. La maggior parte degli statunitensi non ne ha mai sentito parlare, ma un giorno il BAC sarà molto famoso e potrebbe non esserne il solo. Fra l'altro qui si trovano alcune cose e informazioni affascinanti. Se la scienza facesse qualche miracolosa scoperta, la percentuale di anziani negli Stati Uniti, destinata comunque ad aumentare a causa del calo delle nascite, del pensionamento di molti americani della generazione del baby boom e di quella della scala mobile illustrata in precedenza, si fa riferimento a un altro aspetto dell'articolo, potrebbe per l'appunto salire ancora. Ovviamente tutti vorrebbero vivere più a lungo, ma esistono dei rischi per la società. La politica finirebbe per essere dominata dai vecchi, che si assegnerebbero servizi e sussidi sempre più generosi pagati dai giovani. Le spese della previdenza sociale della società, che offrono piani pensionistici privati, diventerebbero insostenibili. E se l'aumento della speranza di vita estenderà il periodo in cui gli anziani avranno bisogno di assistenza, i costi della sanità cresceranno a dismisura e non sarà possibile erogare altri servizi. Come vedete, si prova a riflettere su quali potrebbero essere le conseguenze politiche, sociali, economiche di un mondo sempre più abitato da vecchi. Ma insomma, l'articolo di Greg Easterbrook non è così banalmente semplicistico, mostra come a uno scenario così negativo, con gli stessi dati, si possa immaginare uno scenario invece più positivo. Infatti poi scrive: questa storia potrebbe però avere anche un lieto fine. Se la ricerca medica per rallentare l'invecchiamento porterà anche un miglioramento delle condizioni di salute, l'allungamento della vita potrebbe essere un fatto positivo. La maggior parte degli uomini e delle donne continuerebbe a vivere in buone condizioni fisiche, lavorerebbe più a lungo e i costi del welfare potrebbero essere contenuti. Gli studi più interessanti sono proprio quelli che mirano a migliorare la qualità degli ultimi anni della vita delle persone invece che a ritardarne semplicemente la fine. Ecco, come si capisce, si legge, la questione non è così semplice, è ancora tutto da vedere, ancora tutto da scoprire. Nei nostri congelatori, a questo punto parla Gordon Lightgove, che è uno dei genetisti di questo Buck Institute che The Atlantic è andato a visitare, nei nostri congelatori abbiamo un centinaio di composti che allungano la vita degli invertebrati. Quello che non sappiamo è se funzionano proprio sugli esseri umani. Ecco, alcuni elementi scientifici che emergono da questa ricerca che sono piuttosto sorprendenti. In uno dei laboratori, leggiamo in questo articolo uscito su Internazionale, e siamo a pagina 40, in uno dei laboratori i ricercatori sono impegnati nell'analisi dei cromosomi dei lieviti. Il lievito è un ottimo oggetto di studio perché i suoi geni sono simili per un terzo a quelli umani. Eliminandone alcuni, il lievito muore, eliminandone altri, vive più a lungo. Al BAC stanno cercando di capire perché, nella speranza di poter riprodurre questi effetti nei mammiferi. È un lavoro snervante con 4 microscopi in attività per almeno 50 ore alla settimana. Ma l'elemento appunto interessante che chi non è esperto di cose scientifiche eccetera, ma in questo caso leggi, è proprio l'idea che il lievito è un ottimo oggetto di studio proprio perché i suoi geni sono simili per un terzo a quelli umani. Ecco, l'idea di avere una forma di parentela, utilizzo un termine tecnicamente sbagliato, ne sono consapevole, di avere un elemento di parentela col lievito è piuttosto sorprendente. Ma ci sono altri elementi sorprendenti in questo articolo, che per l'appunto alterna nel modo in cui è costruito considerazioni di tipo scientifico a considerazioni di tipo sociale. Quindi immaginando società del futuro, immaginando anche raccontando com'è invece la ricerca scientifica attuale sul tema della vecchiaia. Allora leggiamo ancora cosa scrive Greg Easterbrook in questo articolo uscito su Internazionale, ma che possiamo leggere oggi uscito sull'Atlantica, che possiamo leggere su Internazionale, scusatemi. L'attenzione dell'opinione pubblica tende a concentrarsi sul peso che l'alimentazione ha sulla durata della vita. Dovremmo tutti usare olio di pesce e comprare prodotti biologici? Forse sì, ma il modo in cui sono costruite le nostre case, in cui sono organizzate le nostre famiglie, le nostre amicizie, altrettanto importante. Alcuni studiosi, ricercatori sostengono, per esempio, questo lo leggiamo in questo articolo, che tra gli elementi chiave, decisivi, che condizionano le nostre aspettative di vita è banalmente l'istruzione. Ecco, persone più istruite vivono più a lungo, anche perché semplicemente sono più attente a condurre uno stile di vita sano e hanno più relazioni sociali. E anche le relazioni sociali, il numero di relazioni sociali sono importanti per proprio dare una prospettiva di vita. Ma insomma, altri aspetti interessanti di questo articolo ce ne sono tantissimi, è molto lungo, vi ripeto, è l'articolo che apre, che dà la copertina a questo numero di Internazionale. Vi invito a leggerlo e vi invito anche ancora una volta a contemplare queste meravigliose fotografie di Rita Ikonen e di Caroline Yort che accompagnano questo articolo. Confesso che in queste settimane ero anche felice, piuttosto sorpreso di essermi riuscito a evitare il jazz norvegese o svedese o nord europeo, per il quale io provo un certo senso di, come dire, di vuoto cosmico, di disperazione esistenziale, ma insomma in questo caso mi tocca, e questo è un brano di Ketil Bjørnstad Ersing, il brano che accompagnerà con questo entusiasmo scoppiettante, lo state ascoltando, la lettura di questa mattina delle pagine culturali di Pagina 3, lettura che prosegue con la consueta sventolata, anzi insomma si fa per dire con questa musica, insomma il nostro percorso a volo d'uccello attraverso le pagine culturali dei quotidiani. Allora vi segnalo sul Corriere della Sera, pagina 49, un articolo di Antonio De Benedetti dedicato ad alcuni racconti di Georges Simenon che Adelphi ripubblica. E a Magret sparì la pipa, un'altra ragione per riconoscerci in lui. Sono una raccolta di racconti che per l'appunto Adelphi ripubblica. Questa non è un punto, se si ne pa un pip, la pipa di Magret, il titolo di questa raccolta di racconti uscito per Adelphi. Fra l'altro interessante il ragionamento di Simenon, autore di racconti polizieschi e gialli, proprio perché l'articolo di Antonio De Metti si apre con questa riflessione di Jorge Luis Borges. Negli anni 30 Borges ha sentenziato, non senza divertita perfidia, che i romanzi polizieschi, anche i più ammirati, guadagnerebbero moltissimo se venissero ridotti a racconti brevi. E i maestri, scrive Antonio De Benedetti, giustamente, i maestri a modo loro hanno sempre ragione anche quando hanno torto. E poi da qui poi si parla poi di Simenon e di questa raccolta di racconti che appunto Adelphi riporta in libreria. Invece vi segnalo sul Manifesto di oggi, a pagina 10, un'intervista molto interessante di Marco Dotti a Jean-Luc Amsel, che è un antropologo francese che ha appena pubblicato in Francia un libro che sta facendo molto discutere il dibattito culturale francese, I nuovi rosso-bruni, il razzismo che sta per arrivare. Un'intervista appunto con Jean-Luc Amsel per l'uscita del suo ultimo libro sulla convergenza rosso-bruna, che vede uniti la destra dei valori e alcuni teorici della sinistra in nome della lotta al mercato e al multiculturalismo. Jean-Luc Amsel intravede appunto questa convergenza tra i due estremisti, quello nero e quello rosso, in nome di una ragione antiimperialista, anticapitalista, un modo inquietante e nello stesso tempo che sta cambiando radicalmente il posizionamento delle ideologie politiche nel mondo contemporaneo in maniera piuttosto forte e radicale, anche in termini antropologici per l'appunto. Vediamo alcune parti di questa, come inizia quantomeno questo articolo di Marco Dotti, che poi appunto apre l'intervista. Molti vengono dall'estrema sinistra, da sinistra hanno fatto un salto triplo a destra, altri invece a destra ci sono sempre stati ma hanno affinato linguaggio, armi e concetti, altri invece a destra ci sono arrivati quasi involontariamente per osmosi, da imborghesimento, peggio per una distorta applicazione della proprietà commutativa. Se le nostre parole sono le stesse, il nostro nemico è comune, sono frasi queste che risuonano come un mantra tra molti chic annoiati che sognano di radicalismi a venire, allora possiamo dirci dalla stessa parte. Queste sono proprio parole tratte dal libro di Jean-Luc Amsel, di cui oggi il Manifesto parla, intervistando lo stesso autore. Vi segnalo quindi questa pagina molto interessante di Marco Dotti che troviamo oggi sul Manifesto. Invece sul Venerdì di Repubblica, Brunella Schisa ci parla di una figura decisiva del Novecento, la figura di Alma Mahler. Ricordano i 50 anni dalla morte di Alma Mahler, la moglie di Gustav Mahler, ma insomma una figura decisiva e importante del Novecento. Alma tragica soprattutto per i suoi mariti. 50 anni fa moriva una delle donne più affascinanti tra 800 e 900. Un'autobiografia ripercorre le relazioni spregiudicate con gli uomini che amò e con i tre che proprio sposò. Appunto Mahler, il primo marito, Walter Gropius, il secondo, e Franz Werfel, il terzo. Ecco, questo tanto per capirci. Fra l'altro poi vengono citati in questo articolo di Brunella Schisa sul Venerdì di Repubblica delle frasi al vetriolo di Elias Canetti relative alla figura comunque insomma decisiva di Alma Mahler. Quindi vi segnalo questo pezzo, vi segnalo anche sul Foglio oggi a pagina 2 un articolo di Giuseppe Fantasia dedicato a Artusi, al suo libro di cucina, al fatto che l'immenso Paolo Poli lo abbia letto tutto. Insomma, sia nato un audiolibro che appunto riporta la voce di Paolo Poli a leggere il meraviglioso libro di Artusi sulla cucina. E sulla cucina era più popolare di Pinocchio e del libro Cuore, ed era più bello dei Promessi Sposi, dice proprio Paolo Poli in questa conversazione con Giuseppe Fantasia sul Foglio di oggi. Thank you. Sono le 9:17 minuti e 28 secondi, continua appunto Her Singing in questo scoppiettante, meraviglioso, allegrissimo brano di Katie Bjornstad che accompagna la lettura delle pagine culturali di Pagina 3. Intanto io vi dico il tema della puntata di oggi, tutta la città ne parla, alle 10 su Radio 3 con Pietro Del Soldà. Dopo gli scandali di Mafia Capitale, il mondo delle cooperative è al centro di molte polemiche anche appunto tra i nostri ascoltatori. Ma oltre le zone d'ombra, i finanziamenti alla politica e gli scandali sugli appalti, dice un ascoltatore, le cooperative sono una parte importante e nobile della nostra storia. Allora, questo è il tema della puntata di oggi, per l'appunto, di Tutta la città ne parla, alle 10 su Radio 3 con Pietro Del Soldà. Vi segnalo sulla Stampa, pagina 34, un articolo insomma, che è piuttosto sorprendente. La nuova nuvola sembra un oceano in tempesta, ne scrive Vittorio Sabadin sulla Stampa. Insomma, la notizia è questa: è stata scoperta una nuova forma di nuvola, perché la comunità scientifica internazionale, non lo sapevo, classifica le nuvole. Esiste proprio un registro dove vengono classificate, studiate un po' come si classificano, che so, le farfalle, gli insetti, gli animali. Esiste anche una classificazione della nuvola, delle forme delle nuvole, ed ne è stata classificata per l'appunto una nuova. C'è una foto bellissima del Texas in cui questa Undulatus asperatus compare, il nome di questa nuvola, che è una nuvola enorme, piena, fatta di tante piccole nuvolette, una appiccicata all'altra, e non sapevo neanche come descriverlo, come provare a definirlo. Ecco, sembrerebbe come se dovessimo aprire, che so, un barattolo di yogurt e vedessimo la panna che rimane attaccata lì al microscopio. Ecco, sembrerebbe un po' questa forse l'immagine, la prima immagine che mi viene in mente, insomma, utilizzando le nuvole come macchia di Rorschach. Ma insomma, è stata scoperta una nuova nuvola e le è stato dato un nome, Undulatus asperatus. Non succede spesso, era dal 1951 che non si scoprivano nuove nuvole, da quando venne resa nota l'esistenza del Cirrus intortus. A tutti capita, guardando le nuvole, scrive Vittorio Sabadin sulla Stampa, pagina 34, di vedere qualche forma che non aveva mai visto prima, ma classificarla come una nuova nuvola e registrarla nell'Atlante internazionale delle nubi è una faccenda complessa che richiede molto tempo e molta pazienza. Ne sa qualcosa Gavin Pretor Pinney, un inglese di 46 anni, laureato ad Oxford, che ha proprio scoperto l'Undulatus asperatus. E da qui in poi Vittorio Sabadini in questo articolo ci parla della società inglese, la Cloud Apprehension Society, che si occupa proprio di classificare le nuvole, di radunare tutti coloro che amano questo sport, questa disciplina. Ha aperto un sito web che ha 37.000 soci in tutto il mondo, gente speciale che passa il tempo ad osservare, a fotografare le nuvole, e quando noi ci intristiamo perché il cielo è grigio, loro ammirano proprio lo stesso cielo. Tra i membri della società ci sono poeti, artisti, musicisti, meteorologi, insomma chi vuole far parte, insomma, non è che chiunque. L'Undulatus asperatus è stato fotografato per quasi 10 anni proprio dai soci. La prima immagine è del 2005 e lasciò senza fiato. È una nuvola portentosa, sembra un mare in tempesta. Io pensavo lo yogurt, figuriamoci. Una forma turbolenta di vortici ondeggianti. Si incontra nelle grandi pianure americane, anche se ne vedono in Gran Bretagna, in Norvegia e qualche volta anche in Italia. Si forma dopo una notte di tuoni e, anche se sembra annunciare tempesta, tende a dissolversi in poche ore. Ecco la descrizione di questa nuvola. Fra l'altro poi Vittorio Sabadini in questo articolo sulla Stampa ci dà altre notizie. Esistono circa 80 varietà di nuvole classificate e tutte hanno nomi latini, vabbè. Poiché le nuvole vengono studiate da millenni e riconoscerle è stato vitale per tante persone come marinai, alpinisti, piloti di aerei, ci si domanda come mai l'Undulatus sia stato finora sfuggito, grande e grosso come forse figlio anche lui, scrive Vittorio Sabadin, dei mutamenti climatici, e trova origine nelle correnti di alta quota sempre più aggressive e imprevedibili. Ma insomma, vi segnalo questo articolo e vi invito soprattutto a contemplare questa meravigliosa foto che troviamo a pagina 34 dell'Undulatus asperatus, una nuova nuvola che è venuta a visitare noi poveri esseri umani. Thank you. 9:22 minuti a pagina 3 e 30 secondi. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa. Nel corso di questa settimana abbiamo spesso dato conto dello sciopero dei lavoratori della Carocci, a cui si è aggiunto poi anche la solidarietà dei lavoratori del Mulino. Appartengono entrambe le case editrici gloriose allo stesso gruppo. Se ne è parlato anche in questi pomeriggi a Fahrenheit. Volevo segnalarvi, sempre per rimanere sull'argomento e quindi per continuare a informare, oggi su Repubblica, pagina 47, un'intervista molto forte di Simonetta Fiori a Luigi Pedrazzi, che è uno dei fondatori storici del Mulino, a 87 anni. Pedrazzi interviene proprio sulla questione. Pedrazzi: vergognoso quello che accade dentro il nostro mulino. Dopo il piano anticrisi della casa editrice parla il fondatore. È osceno che si abbandoni Carocci in questo modo. Il silenzio dei soci purtroppo non sono tutti dei cuor di leone, così dice il professor Pedrazzi a Simonetta Fiori. Mi chiede che se sono stato lasciato solo? Spero di no, ma io sono un inguaribile ottimista, parla Luigi Pedrazzi, l'unico sopravvissuto tra i fondatori del Mulino. È l'unico tra gli illustrissimi soci che scelga di dare voce pubblica a un disagio. Perché la notizia non è solo quella pubblicata nei giorni scorsi, scrive Simonetta Fiori su Repubblica. La crisi dei due marchi editoriali controllati dalla stessa società finanziaria, Edifin, con il licenziamento di 17 dipendenti, con cassa integrazione a zero ore nel caso di Carocci, e lo scorporo della redazione della nuova società Edimin nel caso del Mulino. Escluse rare eccezioni, scrive più avanti Simonetta Fiori su Repubblica, pagina 47, non un attestato di solidarietà è arrivato da quello che è stato considerato il più prestigioso laboratorio della cultura politica del centro-sinistra, non un segnale di attenzione per redazioni sofferenti. E poi la prima domanda di Simonetta Fiori al professor Pedrazzi è per l'appunto quella: ma come si sente? E lui risponde: minoranza, e non mi piace esserlo, ma finora su 70 soci del Mulino solo 5 o 6 hanno ritenuto di dover dire una parola di principio. Fra l'altro poi a un certo punto Simonetta Fiori chiede a Pedrazzi cosa vorrebbe dire a Giuliano Bassani, che è l'amministratore delegato, e la risposta sua è forte. Dice il professor Pedrazzi che è stato vergognoso mollare così la Carocci. Ero presidente dell'associazione del Mulino quando venne acquistato, una grandissima soddisfazione. Ricordo ancora la premura di alcuni soci: mi raccomando, valorizzatela. E ora che figura ci facciamo? Nel giro di pochi anni da paradini ci siamo trasformati in affossatori. Probabilmente l'operazione è stata fatta in cambio di un cospicuo assegno che ci ha permesso di ricapitalizzare il Mulino e creare la nuova società. I soldi ci sono per noi e non per la Carocci. Mi sembra osceno. Queste le parole molto dure dette da Luigi Pedrazzi in questa intervista che si può leggere oggi su Repubblica. Ma vi segnalo velocissimamente anche sempre su Repubblica oggi l'apertura delle sue pagine culturali con un articolo molto interessante di Walter City dedicato a un libro di cui tutti parlano, un libro insomma di cui adesso Feltrinelli ha pubblicato il primo volume. Sono 506 pagine, ma insomma un'autobiografia di 6 volumi di questo autore norvegese, oggi proprio la Norvegia incombe, Carl Ove Knausgård. La sua autobiografia, continueremo ancora a chiamarlo romanzo, questo è il titolo di questo articolo, in cui Walter City prova a ragionare proprio sul genere autobiografico e come questo libro in qualche modo provi a mutarlo, a renderlo un po' più apatico, ma in senso dal punto di vista narrativo in senso interessante. Quindi vi segnalo anche questo articolo di Walter City oggi su Repubblica. E finisce così, con questo raggio di sole caldo e vibrante questo brano di Ketil Bjørnstad, Der Singing, che ha accompagnato la lettura delle pagine culturali di questa mattina di Pagina 3. Guido Zaccanini, benvenuto.
Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Io avrei voluto al posto di questo norvegese un vichingo.
Un vichingo.
Moondog, che ho scoperto ieri, mi affascina sì. tantissimo, devo sapere, da Guido Zaccanini.
Non è che sia proprio un esperto, ma era detto il vichingo della Sesta Avenue. Andava in giro con dei vestiti che si faceva da solo, con un elmo con tanto di corna, come si vede appunto nei fumetti o nei film di una volta, ma ne faceva di tutti i colori. Viveva per strada, suonava costruendosi degli strumenti, in particolare si era costruito una cosa che si chiamava trimba, uno strumento triangolare di legno a percussione. E insomma lo conoscevano tutti.
Ed è un importante musicalmente.
Beh, insomma, è qualcosa che non esisteva e poi non è più esistito. Lui molte delle sonorità che creava o ricreava erano ispirate proprio dalla strada, ai rumori della metropolitana, cose di questo genere.
Una specie di Joe Gould musicale, ecco. Se...
Sì, se vogliamo. Oppure c'è chi dice che il Moondog. No, anzi, no, meglio che non la dico, stavo per dire un'idiozia.
Vabbè, no, la teniamo lì.
Insomma. La teniamo lì, sì. No, invece, minaccia.
Come minaccia. Grazie Guido. Volevo invece anticipare alcune cose che potremmo leggere nei supplementi culturali del fine settimana. Per esempio, Alias del Manifesto di domenica, un articolo di Raffaele Manica, bellissimo, su una figura decisiva della cultura italiana del Novecento, ma non solo, ma purtroppo sconosciuta, un po' dimenticata, che è quella di Emilio Villa, grandissimo poeta, curatore, esperto di arte, ma insomma una figura traduttore dall'ebraico antico della Bibbia, tradotto l'Odissea, la sua traduzione l'Odissea è fantastica. Adesso, proprio per i 100 anni dalla nascita, l'Orme Editore pubblica un volume importantissimo dedicato a tutta la sua opera poetica, con una grande cura editoriale, eccetera. Per cui vi segnalo questo articolo della Raffaele Manica, che uscirà domenica su Alias. Invece sul Sole 24 Ore della domenica vi segnalo un articolo di Domenico Scarpa dedicato a un'altra figura chiave meravigliosa, che è Toti Scialoia. Canti e balli con i topi nel centenario della nascita, quindi 100 anni di Emilio Villa e 100 anni di Toti Scialoia. Insomma, l'editore Quadlibet ripropone due testi, una biografia dedicata a Scialoia e poi altri suoi versi, tre per un topo, con alcune illustrazioni fatte dallo stesso Toti Scialoia. Vi segnalo quindi questo articolo che uscirà domenica sul Sole 24 Ore, a firma di Domenico Scarpa. Invece su Left del fine, insomma, la rivista che uscirà proprio domani, troviamo per esempio un articolo di Simona Maggiorelli dedicato alle babele delle biblioteche, dall'Estremo Oriente all'Europa, il giro del mondo di un architetto e di un fotografo, che hanno fatto un libro uscito per Einaudi, dove raccontano 21 spettacolari spazi di lettura, patrimonio dell'umanità. E poi vi ricordo anche Pagina 99 dell'edizione del Weekend, in cui si parla soprattutto di robot, di tecnologia per quanto riguarda le parti culturali. Guido Zaccanini, invece, sì, tocca a te, anticipazioni?
Un mottetto di Bach, un pezzo pianistico di Schumann e pezzi cameristici di Max Reger. Insomma, siamo in area austro-tedesca.
Ah beh, insomma, lì non si sbaglia mai, insomma.
Anzi, senza austro-tedesca, perché tedesca.
Vabbè, ma insomma, detto questo, io insieme a Luciano Panici, oggi la console, Florinda Fiamma in redazione, Piero Pugliesi in regia e Gianfranco Rossi, curatore del programma, vi ringrazio per aver seguito Pagina 3. Vi do appuntamento con me
lunedì
alle 9 come sempre. E adesso Guido Zaccanini, grazie.